il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La tregua tra Stati Uniti e Iran a 24 ore dall'entrata in vigore regge, ma rimane fragile e carica di incognite. La maggiore delle incognite deve includere anche il Libano. Per Stati Uniti e Israele no, così Israele bombarda il paese come non mai. A Washington Trump incontra il segretario della NATO e denuncia: gli alleati non ci hanno aiutato, gli invieremo il conto. Polemiche politiche in Italia per il mancato finanziamento pubblico al documentario su Giulio Regeni, ucciso nel 2016 in Egitto. Lo sport hockey, semifinali dei playoff a Davos e Friburgo conducono la serie per 2-1 contro Zurigo e Ginevra. A più di 24 ore dall'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco di 2 settimane, la tregua sembra reggere, anche se i riflettori restano puntati sul Libano. Camilla Camponovo, un'intesa che regge in un clima di profonda sfiducia tra le parti.
Sì, parliamo di una tregua mediata dal Pakistan che tiene per quanto riguarda lo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran, anche se nelle ultime ore l'accordo è stato messo pesantemente sotto pressione e ha mostrato le sue fragilità e lacune, con le parti in disaccordo su diversi punti. L'Iran, che considera il Libano parte integrante dell'accordo insieme all'Iraq e allo Yemen, accusa gli Stati Uniti di aver violato i termini concordati a seguito del lancio di attacchi israeliani contro Hezbollah in Libano. Gli Stati Uniti e Israele invece escludono il Libano dall'accordo. E in risposta agli attacchi contro Hezbollah, l'Iran non ha riaperto lo stretto, anche se ha indicato delle rotte marittime alternative per evitare le mine che si trovano lì. Teheran ha inoltre avvertito Israele che se gli attacchi in Libano proseguiranno provocherà una reazione che susciterà rimorso nei confronti di Israele. E poco fa il presidente statunitense Trump ha comunicato che le navi e gli aerei militari resteranno sul posto fino a quando, citiamo, il vero accordo non verrà completamente rispettato. I timori ora sono che una tregua tra Israele e Hezbollah porti ad una rottura completa del cessate il fuoco.
Una tregua che...
Una guerra.
Sì, scusi, quella certo. Intendevi una guerra, ma una tregua che vacilla, soprattutto dopo il più pesante attacco israeliano dall'inizio della guerra a fine febbraio contro il Libano. Pesante l'attacco e pesante, Camilla, il bilancio.
Sì, per ora parliamo di 200 morti e oltre 800 feriti, numeri provvisori destinati a salire per i dispersi sotto le macerie in questa operazione chiamata Oscurità Eterna su Beirut, Sidone e Tiro, dove si contano oltre 100 obiettivi colpiti in solo 10 minuti. Hezbollah ha risposto attaccando il nord di Israele e, parlando di una violazione del cessate il fuoco, ha minacciato di continuare finché l'aggressione israelo-americana contro il Libano non cesserà. Intanto c'è grande attesa per l'incontro di sabato a Islamabad per il colloquio diretto tra Iran e Stati Uniti.
Sì, la guerra contro l'Iran sta lasciando degli strascichi anche nell'Alleanza Atlantica, con la Casa Bianca che accusa molti paesi alleati di non aver offerto il proprio aiuto agli Stati Uniti. Per cercare di ricucire lo strappo, ieri il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha incontrato a Washington il presidente statunitense Donald Trump. Sentiamo com'è andata nel contributo del corrispondente Andrea Vosti.
Mark Rutte vola ancora una volta a Washington per salvare l'unità dell'Alleanza Atlantica. Un'alleanza che dal ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump vive in una specie di crisi di nervi permanente. Prima le divisioni sull'Ucraina, poi le minacce alla Groenlandia. Adesso la stizza per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran.
He is clearly disappointed and with many NATO allies and I can see his point.
Il presidente Trump è chiaramente deluso da molti alleati NATO e in un certo senso lo capisco, ha detto Mark Rutte alla CNN.
But at the same time, I was also able to point to the fact that the large majority of European nations has been helpful.
Ma ho provato a fargli notare che la maggioranza dei paesi europei ha offerto un qualche tipo di aiuto. È stato un confronto franco, ma tra due buoni amici, ha aggiunto il segretario generale della NATO.
This was a very frank, a very open discussion, but also discussion between two good friends.
Ma difficilmente questo basterà a placare l'ira del presidente americano che, ancora dopo il colloquio con Rutte, ha sfogato su Truth Social tutto il suo disappunto. Tanto che, secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, Trump starebbe considerando un ritiro punitivo delle truppe statunitensi dai paesi NATO meno collaborativi.
The United States still considering withdrawing from NATO.
It's something the president has discussed.
Ma non finisce qui, secondo la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Trump non avrebbe ancora del tutto scartato l'ipotesi di ritirare gli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica.
I have a direct quote from the president of the United States on NATO. They were tested and they failed.
Gli alleati sono stati messi alla prova e hanno fallito, ha fatto sapere il presidente statunitense, dimenticando che la NATO è un'alleanza difensiva per garantire la sicurezza collettiva, non un'agenzia federale alle dipendenze dei capricci del Commander in Chief.
Ancora dagli Stati Uniti, una spacciatrice di droga di Los Angeles, Yasmin Sanga, soprannominata la regina della chetamina, è stata condannata a 15 anni per la morte dell'attore Matthew Perry, star di Friends, ucciso da un'overdose 2 anni e mezzo fa. La corte ha ritenuto che Sanga abbia fornito le fiale mortali di chetamina a Perry, ma anche che ne abbia favorito la dipendenza per anni. La donna è la quinta persona condannata per la morte dell'attore. In Russia, ieri un tribunale di San Pietroburgo ha condannato 6 giovani attivisti del movimento per la pace Vesna a pene che arrivano fino a 12 anni di carcere. Chi sono questi giovani e di cosa sono stati accusati ce lo racconta Chiara Savi.
Era nato nel 2013, ancor prima dell'invasione russa della Crimea, come movimento di risveglio politico delle coscienze attraverso delle performance teatrali inscenate in mezzo alla strada. Vesna, tradotto dal russo primavera, per anni è rimasto confinato nella città di San Pietroburgo, poi a poco si è fatto conoscere in tutto il paese. La sua posizione si era fatta critica quando il 9 maggio del 2022, in occasione della giornata della vittoria, in cui si commemora la vittoria sul nazifascismo, aveva lanciato appelli a sfilare con le immagini dei soldati inviati al fronte ucraino. Troppo per il Cremlino, che ha preso di mira il movimento, diventato, sulla base delle leggi russe, un'organizzazione estremista che mina alla sicurezza e ai principi del paese. Molti simpatizzanti e aderenti sono riusciti a fuggire all'estero, non i 6 dietro le sbarre dal 2023 e presenti ieri in un'aula gremita. Di età compresa tra i 24 e i 30 anni, sono stati condannati a pene che vanno dai 6 ai 12 anni da scontare in una colonia penale. Sono stati riconosciuti colpevoli di aver preso parte a un movimento estremista e di aver anche diffuso sul canale Telegram false informazioni sull'esercito. La difesa ha cercato di dimostrare che non era possibile risalire ai propri assistiti quali autori dei post, ma non è stata ascoltata.
In Italia è diventato un caso politico il mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni, il giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso dai servizi segreti egiziani nel febbraio del 2016. Per il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il film non ha raggiunto il punteggio necessario per ottenere i fondi. Per le opposizioni si è trattato invece di una esclusione per motivi politici. Da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, è il primo documentario che ricostruisce la vicenda. Per la verità giudiziaria bisognerà attendere, visto che il processo contro 4 agenti egiziani è ancora in corso, sul sequestro, le torture e l'omicidio del giovane ricercatore italiano il cui corpo violato fu gettato ai bordi di una strada e ritrovato al Cairo il 3 febbraio del 2016. Regeni era un dottorando, al Cairo stava facendo una ricerca sul ruolo dei lavoratori e dei sindacati autonomi egiziani. Questo è il preambolo. La polemica è scoppiata quando si è saputo che al film, uscito nel decennale dalla morte, sono stati negati finanziamenti pubblici. Ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto alle interrogazioni che chiedevano ragione di questo rifiuto, dicendo che non si è trattato di una decisione politica, che non ha deciso il ministero ma una commissione di 15 tecnici e che il film non ha raggiunto il punteggio minimo per accedere a questi fondi.
I criteri sono stabiliti dal bando e riguardano profili tecnico-artistici e produttivi ben definiti.
Così il ministro Giuli, dalle opposizioni Gianni Cuperlo.
Qual è il punteggio della vita di un ragazzo di 27 anni? Ce lo può dire in quest'aula?
Nel frattempo, martedì, 2 componenti della commissione di valutazione hanno rassegnato le dimissioni in segno di protesta. 60 sale in Italia hanno deciso di riproporre il film su Giulio Regeni, mentre diverse associazioni di settore hanno sollevato il timore che la scelta di negare i finanziamenti cambiamenti abbia a che fare con una teoria di fondo, ossia cosa merita di essere raccontato e cosa no. Per la cronaca, il film biografico su Gigi D'Alessio è stato sostenuto con 1 milione di euro.
La quantità di contenuti pedofili criminali prodotti con l'intelligenza artificiale è in crescita. Il dato è confermato dal sito clickandstop.ch di Protezione dell'Infanzia Svizzera, che lo scorso anno ha ricevuto oltre 2.400 segnalazioni. Sono soprattutto in aumento le false immagini di nudo. Sentiamo Manuele Ferrari.
Il sito permette di segnalare anche anonimamente immagini, pagine internet o chat a sfondo pedopornografico. I dati del 2025 indicano 2.432 indirizzi denunciati, con un incremento del 63% riconducibile al cybermobbing, fenomeno pure lui in crescita. Viene così confermato l'aumento dei casi osservato già nel 2024. In totale, fanno sapere i responsabili della piattaforma, lo scorso anno sono state 70.000 le persone ad aver consultato Click and Stop. A rivolgersi a questo servizio sono soprattutto persone che esercitano l'autorità parentale, seguite da professionisti del campo, con il 60% rispettivamente il 25% delle richieste di informazioni. Ma anche vittime dirette cercano aiuto su questa pagina, si parla di un 15% delle consultazioni. Il tema più frequente trattato nelle sessioni è, con il 22% dei casi, la sextortion, in forte calo per contro la realizzazione di materiale pedopornografico reale autoprodotto dagli adolescenti, sceso all'11%, a fronte del 58% dell'anno precedente. Va sottolineato che il materiale online denunciato non viene consultato dai collaboratori della pagina, ma segnalato direttamente all'Ufficio Federale di Polizia. È infatti FEDPOL ad effettuare le verifiche del caso, identificare contenuti potenzialmente punibili ed avviare le misure del caso. Visto il crescente fenomeno, anche a causa della diffusione dell'intelligenza artificiale e dell'uso improprio che ne viene fatto, nell'estate verrà lanciata la campagna nazionale di prevenzione e informazione insieme contro i cyberreati sessuali su bambini e adolescenti.
Promuovere una mascolinità non aggressiva e combattere gli stereotipi che oggi associano l'uomo soltanto a forza e successo economico sono gli obiettivi del collettivo I Femministi, uomini che chiedono alla politica passi concreti per la parità di genere. Un esempio, un loro maggior coinvolgimento nella cura e nell'accudimento. Ieri sera erano in piazza a Berna e per noi c'era Anna Valenti.
Rivendicano la parità di genere, chiedono di potersi vestire come preferiscono senza temere battute sessiste. Vogliono la fine della violenza di genere. Tipiche richieste femministe, solo che stavolta a farle sono uomini. Uomini che lottano per l'uguaglianza, punto di partenza, ripensare e rielaborare il concetto stesso di mascolinità che oggi ingabbia il sesso maschile, come racconta Jan Linder, attivista del collettivo I Femministi.
Unter den traditionellen Männlichkeitsnormen leiden viele Menschen.
Anche gli uomini soffrono per il concetto tradizionale di mascolinità che impone all'uomo di essere forte, di non mostrare emozioni, una concezione che sviluppa violenza, secondo l'attivista, che vorrebbe una mascolinità più diversificata, attenta. E la lotta passa anche attraverso un maggior ruolo che l'uomo dovrebbe avere nella cura. Abbiamo lanciato una petizione in cui chiediamo un congedo paternità di almeno 2 settimane, di creare maggiori opportunità per il part-time, per occuparci anche noi dei figli. Vogliamo dimostrare che la mascolinità si prende anche cura. Oggi le donne si fanno carico di una grande parte del lavoro di accudimento non retribuito e sottopagato. Per questo va condiviso.
Heute tragen Frauen einen großer oder einen größeren Teil von Sorgearbeit.
La protesta dei femministi riguarda anche la scarsa presenza di uomini nei settori dedicati alla cura. La petizione chiede di aumentarne il numero. Ma spesso la poca attrattiva, facciamo notare, dipende dai bassi salari.
Soziale Berufe aufgewertet werden.
Il lavoro sociale è importante per la nostra società, deve essere valorizzato e condiviso in modo equo, sottolinea Linder.
Die soll gerecht aufgeteilt werden.
L'auspicio è che il tema diventi oggetto di dibattito politico.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.